preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallout. Se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per sporno ne ho.
Io non ho interesse ad ascoltare punk, voglio livellare, leggere Dunk,
oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
E con Sheldon ho avuto Juve Naruto, sei che ha avuto, sono cresciuto.
La diva che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ora.
Una settimana da
Oh yes, yes nerd, siamo tornati, sono tornato dopo una settimana un po' malaticcia e dopo la consueta puntata di Un anno da nerd. Siamo tornati e pronti per nuove avventure nerdose. Cosa è successo? Ah, sono tornati gli effettini e Alessandro Molesto in regia. Lo saluto subito. Ciao.
Sì,
tra l'altro fai il molesto finché puoi, che poi finalmente te ne vai per un mese.
Ah.
Finalmente per te, finalmente per noi. E quindi un salutone da Alessandro. Un saluto anche dal nostro Kurt in regia.
Ciao.
E un saluto dal sempre eterno Seb.
Buonasera a tutti ragazzi.
Dal sempre verde Seb. E questa settimana com'è andata? Abbiamo un Sebastiano Torini scoppiettante che ha giocato tutto, ha finito tutto, almeno millanta ciò.
No, non è vero, quasi finito però.
Yeah!
Quasi finito Final Fantasy XV, finalmente.
Finalmente, il nostro
era
Alessandro.
Era ora, io oggi... Anzi no, scusate, ieri ho sbloccato un altro Completion Mark di Isaac.
Quindi? Ti manca?
Ne mancano due.
E ma... trofei sempre due?
Sì, sì, ma...
Molto bene, il nostro Curzo, Overwatch a manetta.
Sì, sto giocando ad Overwatch e cercando di arrivare al platino, tanto agognato. E poi ho iniziato Uncharted, la Nathan Drake Collection.
Ah, è vero, ti ho visto connesso. Sì. Comunque le palle di Fra Giulio, ho provato anche la demo gratuita di Nioh e di Watch Dogs. Le tre ore che hanno dato, i Watch Dogs 2. Magari no, ne riparleremo un altro giorno.
In verità ho giocato di brutto anche a Battlefront, così, giusto per dire.
Ma io in realtà ho promesso tanto che facevo tutto io, in realtà non ho giocato solo a Flipper.
Anche te.
E vabbè, avevo poco tempo. E comunque oggi ritorno in grande stile. Sentiremo finalmente il nostro amico Farenz al telefono in diretta dopo tanto tanto tempo che non facciamo. E un da 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 anche per la piccola Maya, di cui gli chiederemo in diretta se avrà voglia di parlarne. Dicono che non dorma da una vita, dicono che sia sveglio da un mese filato. E poi niente, avremo le solite belle cose, ma soprattutto dopo la prima canzone avremo le news.
I can feel you on my skin, but am I only dancing with thunder? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing. No, ain't no way I'm giving up on you.
Oh, Una settimana di news.
Una settimana di news.
Sebastiano, if you love me, say something. Devi dire something, scusa.
Something.
Bene, siamo tornati con le news. Dottor Eggman ci saluta dal Giappone, dove gli Switch sono sold out. I Nintendo Switch.
Eh già, alla faccia dei goofy della nuova console di
Nintendo.
Alla
faccia di chi gli vuole male.
Ma in realtà pare anche che la versione è quella con i due Joy-Con colorati. Sapete che ne c'era una con i Joy-Con grigi, grigi scuri, sì. Una con uno rosso e uno blu. Su Amazon italiano, quella colorata è già sold out anche quella. Quindi insomma, non so quando sarà un flop, perlomeno nei primi giorni di vendita della console.
E vedremo. Quanto costerà alla fine?
No, che dovete sempre 339 euro, credo.
Che mi sembra un po' tanto per le mie finanze, quantomeno il day one. Cioè,
beh, poco non è.
No, diciamo l'altra volta che forse una delle mancanze principali è quei 3-4 titoli potenti al lancio.
Ma magari arriva. No, non c'è possibilità.
Beh, non lo so, salvo qualche bomba. Ma
tu pensa se avesse fatto uscire, cioè, anche solo subito Mario, Zelda e un'altra. Cioè, proprio bombe le vendite.
No, era
che poi erano sempre le solite cose.
Sì, comunque era così che doveva fare. Invece, non lo so, un nuovo Donkey Kong.
Beh, a riportare qualcosa.
Io non lo so, ma perché fanno le cose a metà, sti figli di puttana?
Evidentemente ormai lo sviluppo di un gioco leva via troppo, troppo tempo.
Quest'estate a chiodo. Che console del cazzo. No.
Partiamo così.
Che console del cazzo. E niente, quest'estate quando passerò da Kyoto, insomma, glielo chiederò cosa stanno facendo.
Esatto.
E invece nuovi dettagli su Horizon Zero Dawn, che esce anche lui tra poco, giusto?
Il primo oltre marzo, comunque inizio marzo.
E ci sono degli NPC interessanti?
Allora, i pochi dettagli che sono usciti, ricordiamo peraltro che proprio in questi giorni a Londra Guerrilla Games è stata data la possibilità di provarlo per oltre un'ora alla stampa specializzata, e insomma le prime descrizioni sono molto positive. Le novità principali sono che sembra che ci saranno tantissimi NPC con cui svolgere moltissime quest secondarie. In alcune di queste porteremo proprio gli NPC con noi all'interno della missione che ci commissioneranno, appunto. L'altra grande novità riguarda le cavalcature, ovvero la possibilità di domare degli animali, che non sarà solo estesa ai Brodead, che è l'animale, quella sorta di cavallo taurino,
sì,
che si vede nel
meccanico.
Esatto, che si vede, che si è visto insomma nelle fasi di gameplay mostrate alle 3, ma sembra che ci saranno altri animali che sarà possibile cavalcare, insomma, novità importante per quanto riguarda
qualcuno che vola, non lo so. A me
sarebbe figo.
Ma in generale si sa qualcosa di più sul gameplay, cosa, o rimane sempre un po' avvolto?
No, il gameplay forse è l'unica cosa abbastanza cristallina, che c'è almeno tanti scontri, tante boss fight, molto strategica, molta in tempo reale. Quello che non si sa nulla è la storia non è ancora
che
stata
che poi potrebbe
nulla.
Essere la parte più interessante,
speriamo.
Un gioco sulle micro machine tornerà nella prossima primavera, ed è una cosa che gasa soprattutto
Dottor Eggman Lorenzo, che devo dire che non me lo ricordavo quasi neanche più, ma quando me lo sono ricordato, mi sono ricordato che è il mio gioco di guide in senso generale preferito di sempre, nel
sì,
senso che
era veramente divertente.
Sulle micro machine, scenari tipo sul tavolo nel giardino, sì, con oggetti reali, ci si bombarda, ci si mena,
insomma. Gli scherzetti. Tu dove ci giocavi, su PlayStation o sulle console precedenti?
No,
tipo Nintendo?
Su PC. E devo dire che questo remastered, tra l'altro hanno già annunciato che ci sarà si potrà giocare in LAN, cioè
multiplayer locale, intendi?
Sì, si potrà giocare sia in multiplayer locale schermo condiviso, sia sul PlayStation Network, quindi finalmente un nuovo gioco da spulciare in compagnia, insomma.
Beh,
che
può essere,
puntiamo sempre
può essere
su
una cosa figa.
Molto interessante, l'uscita è imminente, perché è primavera, hanno detto, non è ancora uscita la data ufficiale, ma siamo alle porte ormai.
E allora avranno, come di consueto per questi giochi un po' mezzi stupidi, avranno i miei soldi al day one, anche fossero 56 euro per il gioco delle micro machine al day one.
I giochi preferiti dalle donne sono Match 3 e Farm Simulator.
Sì, questo... immagino.
Esatto, bella.
Che cazzo è Match 3?
Allora, i Match 3 sono quei giochi tipo Candy Crush, devi
tirare. Match 3, ok, che devi accoppiare tre oggetti.
Confermo, mia moglie sta diventando scema dietro una cosa del genere, non so, non chiedetemi il nome, ma sta diventando veramente scema dietro uno di questi giochi.
Vedi? Rispecchia
in pieno. Beh, non è che i Match 3 siano proprio dei videogiochi in senso completo.
Sono dei passatempo.
Sì. Cioè.
E la cosa che sorprende più di questa classifica è che, vabbè, dopo appunto, chiaramente i titoli più venduti riguardano appunto Farming Simulator e MS3. L'altro gioco, tra i giochi un pochettino più classici, è Dragon Age. Pare che molte ragazze giochino a Dragon Age.
Beh, devo dire la verità, è molto femminile Dragon Age.
Sì, l'hai trovato molto femminile, non l'ho mai giocato, sì. Quindi non saprei spiegare.
Sì, sai, tutte le varie storie romantiche, prendila sì, così, non lo so, ma mi sembra un gioco che può piacere di più. Cioè, sì, a me ha toccato il lato,
lato sessuale femminile. Nascosto.
Io mi limonavo la... Mi limonavo l'ambasciatrice nel giardino, sì, la più brutta del secolo.
Anch'io, che poi se non la cagavi ti rompeva le palle all'infinito. E proprio, allora tu non mi hai più parlato, quindi adesso... Mi ricordo che l'avevo tradita con qualcun altro.
No, io e mi ricordo anch'io che hai fatto questa mossa qui, che però non era stata presa
bene
dalla
cumpa. Ho tentato tutto su una che poi si è rivelata lesbica, quindi...
Bene.
Un altro grande annuncio, scusate, voglio farlo io prima che mi dimentico. Oggi è uscito finalmente il trailer, annunciato, insomma, quando uscirà il nuovo secondo DLC di Dark Souls 3, secondo e ultimo, uscirà il 28 marzo. Sì. Tu ti ricordi il nome?
The Ringed City.
Ok, io non voglio sapere nulla, quindi saltiamo alla prossima news.
Chiudiamo qua, no, diciamo un'altra cosa che non abbiamo segnato importantissima, ovvero il titolo di Star Wars Episodio 8, che sarà The Last Jedi.
Insomma. Ma come Episodio 8?
Sì, Episodio 8.
Il 7 era Risveglio della Forza.
Ah,
sai che escono adesso ogni due anni quelli principali.
Sì, ma mi sono perso dei pezzi. Non è il terzo, non è quello che chiude sta trilogia nuova, questo.
No. Rogue One è uno spin-off.
Rogue One è uno spin-off.
Ah, ok. Ah, quindi ne fanno quattro sti figli di mignotte.
No,
ne fanno sei.
Perché saranno tre spin-off.
Ah, cioè, non sono proprio più come...
principale spin-off.
Ok, sei un nerd di merda.
non sono mai stato un grande fan di... Che figura del cazzo. E The Town of Light, che cos'è? Arriva intanto su PS4 in primavera.
The Town of Light, che ci avrebbe dovuto fare la mega recensione al Vise, in realtà mai vista, sì, che quel gioco sviluppato da italiani sui manicomi, credo, su un manicomio di Volterra. Mi ricordo in quale posto fosse.
Forse sarà la volta buona che lo giochiamo, perché comunque sembra interessante. È uno di quei papabili giochi, a mio parere, per il PlayStation Plus.
Potrebbe essere.
E invece Super Mario Run arriverà finalmente anche su Android da marzo, così lo potrò
provare.
Ah, perché
non c'è su Android?
No, per ora no.
Siete proprio un branco di sfigate.
Di sfigate, esatto.
Ma tu ti stai ancora giocando intanto? Beh, pare che ne avremo tempo di parlarne dopo, anche con
Carlo Farenzio. Assolutamente sì. Kyurto, tu non devi dire qualcosa negli ultimi due minuti?
Sì, allora dovrei fare gli...
se vuoi.
Allora, domani uscirà un nuovo aggiornamento. Questo aggiornamento sarà a tema come al solito e sarà incentrato sul capodanno cinese.
Ma aspetta, di che gioco?
Di Overwatch. L'ho detto prima.
Scusa, ero io distratto.
Ci saranno come al solito delle nuove skin. Probabilmente inseriranno i nerf di Rodog e di Diva in questo nuovo aggiornamento. E sono trapelate delle nuove indiscrezioni sul nuovo eroe, sul 24esimo eroe, che è Doomfist. Infatti la mappa di Numbami, dove possiamo trovare nel payload il pugno di Doomfist, è cambiata, e se notate mentre andate ci sono dei poster al cui interno potete vedere il nuovo eroe. Naturalmente si vede solo il braccio, e tutto il resto è oscurato, ma si suppone sia un tank probabilmente. Tutti vorrebbero fosse finalmente un tank difensivo alla Reinhardt, visto che oltre a lui non
c'è solo lui.
Sì.
Quindi quello per ora.
In realtà probabilmente sarà un altro tank DPS che farà tanto danno e basta. Fatality.
Va bene, insomma, per tutti i giocatori avvezzi a Overwatch, novità interessanti. Io direi adesso di andare ad ascoltarci il prossimo pezzo, un pezzo che ha suggerito il buon Lawrence, Don Broco, Everybody. Guardatevi il video perché è molto inquietante. We'll be right back.
Oh yes!
Ma che u!
Universo ma nerd, che... passiamo dal video inquietante dei Don Broco, che appunto, se non avete visto, vi invito ad andare a vedere, a assolutamente uno degli episodi più inquietanti della storia delle serie TV, o come si diceva ai miei tempi, dei telefilm. Di cosa parliamo? Parliamo naturalmente di Black Mirror, l'episodio 3.02. Non vi sveleremo il finale per cose di spoiler, sta di fatto che vi raccontiamo l'incipit. Io direi che lo racconta Sebastiano e io stanno un disco nel frattempo.
Vabbè, allora, l'episodio brevemente si apre con appunto la caratterizzazione del personaggio, che è questo biondone americano che decide di prendersi...
Sì, un po' il classico babbazzo americano.
Sì, esatto,
un po'
la, la faccia un po' da, da imbecillotto.
Oh, ma di minchia, sono mischilla.
E niente, che decide di andare a prendersi il classico periodo sabbatico in cui gira il mondo. Durante la sua ultima tappa, credo, quando è a Londra, correggimi se sbaglio,
ma
comunque nello UK, si imbatte
sì,
in una... sostanzialmente ha un problema economico, non riesce più
a prelevare.
Sì, la tecnologia lo tradisce. Esatto, subisce questo torto grave, quindi non riesce più a prelevare i soldi che gli servono per tornare a casa e quindi è costretto a cercarsi un lavoretto. E che lavoretto trova? Trova il lavoretto come beta tester presso questa software house visionaria, o meglio guidata da un giapponese visionario.
Che è palesemente Hideo Kojima, proprio,
esatto,
o uno del genere, potrebbe essere Miyazaki, insomma. O...
Sì, esatto.
Ma, visto...
ma giapponese con gli occhiali.
Giappone...
No, gli occhiali non ce li ha, però
vabbè. Proprio la classica faccia da sperimentatore figlio di Troia.
Sì.
A discapito dell'umanità. E niente, vabbè, quindi decide di fare una prima esperienza un pochettino più blanda, è incentrata sulla è una software house che sviluppa giochi per la realtà aumentata, una un prodotto nuovo che a differenza dei nostri visori tradizionali ti impianta sostanzialmente un chip nella nuca che è in grado di stimolare direttamente il cervello. Quindi lui cosa fa? Fa una prima prova, gli piace.
L'omino del cervello.
E decide di fare lo step successivo, che è un pochettino più più
perché
hardcore,
più meglio retribuito.
Esatto, lui interessavano gli sghei, quindi aveva tutto l'interesse per farlo. Che cosa consiste appunto questa tecnologia innovativa? Ovvero quella di materializzare quelle che sono le paure della persona appunto che sta giocando. Ad esempio il protagonista è aracnofobico e una delle prime cose che compaiono all'interno di questa casa dove lui viene collocato è appunto un ragno. Minchia, paura e panico. Niente, allora, il nocciolo della questione qual è? Come diceva Lorenz, senza andare a indagare sul finale della puntata, che la persona che gli presenta il gioco gli dice: guarda che è tutto un prodotto della tua mente. Infatti lui, nelle fasi iniziali in cui prova il gioco, riesce a percepire che è una sorta di ologramma, qualcosa di non reale, che non ha materia, ecco. La sua mano riesce a passare attraverso.
Però il fatto è che poi la tecnologia, uno, è talmente bella, tra virgolette, che fa sì che le cose siano toccabili, ok? E poi, insomma, il fatto che sia della sua mente passa in secondo piano, voglio dire, come passava in secondo piano, come io quando avevo 7 anni giocavo a Doom, che voglio dire, era una roba molto meno cosa. Poi il fatto è che, tra l'altro, le paure diventano sempre un po' più malaticce, un po' più subdole, nel senso che mi sono sentito male io vedendolo da casa, una
si
roba.
Si mixano del... addirittura una due delle sue paure, ovvero il ragno con la faccia del suo amico Bullo.
Senza spoilerare niente, cioè tanto ormai... l'avete detto tutto.
No, non diciamo il finale dell'episodio,
diciamo,
però
no,
diciamo che a un certo punto lui arriva più a non percepire,
certo,
ciò che è reale, ciò che non è reale, e insomma questo porta a una serie di complicazioni, che è un po' quello che più volte ci siamo chiesti,
esatto,
noi quando abbiamo parlato della VR. Insomma, il rischio è proprio quello, un eccessivo realismo che porta a distaccarti dalla percezione di ciò che è reale e ciò che non lo è.
Sì, sicuramente questo è un rischio concreto, nel senso che dicevamo prima, prova. La Madonna.
Ma sei posseduto.
Salutiamo gli amici del Vaticano.
Trastarnuti, salutiamo la Madonna. E mentre
la Madonna
mentre già per dei intelligenti trentenni come noi potrebbe essere disturbante, provate a pensare una roba del genere, anche non paurosa, che comunque sulla testa di un dodicenne che già che lo potrebbe estraniare dalla realtà, già più ancora di quanto già non lo facciano i videogiochi normali.
Sì,
no?
La discussione che ci viene da fare è se c'è la VR che viene venduta alla Media World, per dire, come se fosse una cosa per bambini, no? Casual, no? Casual gamer, tac, lì. non lo sia poi in realtà, cioè uno dei giochi, quello lì sul Blood Rush, no? Quello sulle
sì.
Spara che sembra uno dei più interessanti, ma è comunque molto pauroso, ci sono jump scare. A un ragazzino, per quanto ragazzino grande, tra virgolette, di 12-13 anni...
Magari non ha una mente ancora così formata, così
esatto,
predisposta.
Cioè...
Ma anche perché poi tendi a isolarti.
Ma poi può essere una cosa che all'inizio ti infastidisce molto, ma sei in quell'età dove ti adatti subito, no? Quindi poi diventi apatico, no? Verso tante cose. Secondo me...
Magari il mondo normale non ti emoziona più tanto.
Già è così, no? È un po' la tendenza. Questa VR dà emozioni forti, ma che possono dare un po' fastidio. Lasciamo stare magari se uno è più o meno impressionabile. Però comunque è molto immersivo e... Boh, non lo so, io se fosse mio figlio ci penserei due volte.
Guarda,
a me la cosa
che effettivamente non ci avevo pensato, ma mi hai fatto un attimo riflettere su, è il fatto che veramente un ragazzino che ha dei soldi, dei contanti, la possibilità, non so, il classico nonno che gli dice "Toh, vai al MediaWorld e comprati quello che vuoi", può veramente comprarsi PlayStation VR e un gioco
sì,
di cui adesso
gioco,
parleremo, Rush of Blood
o il nuovo Resident Evil.
Esatto,
Resident
volevo arrivare Evil. Proprio lì e tornare a casa e nessuno gli dice niente, dice "Guarda che occhio che potrebbe essere". Sì, ok, c'è il Peggy sulla scatola.
Parliamone pure adesso di Resident Evil 7, tanto dopo non ci sarà tanto tempo. Pare un gioco molto ben fatto con la possibilità di giocare in VR. Non so se avete visto, è un survival horror, ma di quelli survival e davvero horror, quindi
sì, con i salvataggi
in prima persona,
i nastri da ascoltare,
gestione
persona,
dell'inventario limitato,
delle porte lenta, cioè è una cosa comunque mi sta gasando parecchio ed in VR deve essere una bella esperienza.
Io già quello non lo farei perché so già che mi sporco le mutande ancora prima di iniziare.
Vorrei provare, cioè più sporche di quello che sono già.
Questa diffidenza nei confronti
delle mutande di
mi sono appena lavato.
Vabbè.
Io già per esempio non ci giocherei.
Anch'io avrei qualche paura a giocarlo, qualche timore.
Vorrei provarlo, ma la prima roba che mi dà fastidio, devo dire la verità, che non so se continuerei, perché deve essere godibile, non mi deve creare.
Chissà, ma tu sai che è tutto finto.
Lo so, ma chissà appunto un cuore di tenebra come Farenz, che si bulla di non essere spaventato da nulla. Dopo, se abbiamo tempo, glielo chiediamo.
Dai, perché no?
Direi assolutamente di sì. Comunque,
peraltro, scusami, giusto a tema Resident Evil, che appunto sottolinea di come ormai i giochi possano veramente farti entrare ancora di più in quella che è l'atmosfera che il game designer vuole sviluppare, è il fatto che proprio su Resident Evil 7 sembra che sia possibile acquistare una candela che l'accendi nella stanza in cui stai giocando con l'odore, adesso non so che odore abbia, ma credo abbia un odore di casa decrepita, di casa
e poi
di
bello, non giochi in salotto e ti puzza tutto di sala di casa decrepita.
Saprà di salame andata a male. No, secondo me sarà tipo
di cadavere,
tipo, no, di polveroso, sai, sì, che c'è quel profumo lì, quell'odore
buono
muschio di smunnella.
No, comunque insomma robe pesanti. Per me l'olfatto è uno peraltro dei sensi più forti, evocativi più forti, quindi
pesante, ragazzi.
Sarà una cosa sicuramente interessante che voglio provare, ma fino a un certo punto, ecco.
Fateci sapere nei commenti se vi piace il VR, se vi gaso o no. Io sinceramente da comprarmelo, da avere a casa sempre, non so neanche quanto lo sfrutterei. C'ho paura, viva giocare alla palla nel bosco. E quindi torniamo tra poco con il nostro amico Fare.
Yeah.
Bene, siamo tornati finalmente dopo tanto tempo in live con noi Sabaku. Ah no, scusate, Farenz, scherzavo, che burlone.
Buonasera.
Che sono.
Buonasera.
Come va? Tutto a posto?
Tutto a posto, niente, nessuna novità qua dal fronte cremonese.
Nessuna novità dal fronte cremonese, ma qualche novità per Super Mario Run. Cioè, la prima cosa che vogliamo chiederti, andando subito al sodo, è se questa esperienza mobile con Mario ti ha esaltato oppure no.
Allora, esaltato direi in maniera contenuta, cioè secondo me non potevano fare di meglio con su un dispositivo mobile. E nonostante per forza di cose non riesca a considerarlo comunque come, diciamo, un capitolo ufficiale della saga di Mario, comunque è un titolo tutto sommato piuttosto divertente, anche perché grazie alle interazioni, diciamo, non solo tra videogioco e videogiocatore, ma tra i videogiocatori, le sfide, la lista amici, eccetera, così, cioè sembra quasi che possa offrire di più rispetto a un gioco classico di Mario.
Ah beh sì, in cui comunque non è che c'è tutta sta interazione, c'è tipo un 3D Land, non è che ti sfidi a fare il livello più in fretta che puoi, mentre qui sì.
Mm-hmm. Sì, diciamo che nella maggior parte dei casi i giochi di Mario per console cercano di proporti delle sfide un po' diverse, però è capitato anche che uscissero dei giochi o dei livelli all'interno dei giochi con dei time trial più o meno similari, comunque non endless run, se vogliamo vedere come Super Mario Run.
Ma perché Super Mario Run è un endless?
Dipende, secondo me no, nel senso che gli endless più tipici che conosciamo, non so, sono tipo Jungle Run, come cazzo si chiamava, Temple Run,
sì, sì.
Dove continui a correre non so, Zombie Tsunami, per dire,
sì, 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 sì.
Dove continui a correre finché non muori. Qua invece anche qua continui a correre, però ovviamente è strutturato come un gioco di Mario a livelli, quindi tu arrivi sempre alla fine del livello, a meno che sei stronzo e ti finiscono i secondi.
Io sono stato stronzo un paio di volte, te lo dico.
Ma non avevo dubbi.
E ti finiscono i soldi per comprare le microtransazioni.
No, non ci sono. Non penso ci siano. No.
Spero che questa sia una battuta, perché è uno dei pochi giochi che tanto di cappella Nintendo, che al giorno d'oggi propone un titolo che, seppur in molti rompano le palle perché costa 10 euro, opzionali tra l'altro, comunque non ti propone microtransazioni. Cioè è un gioco su mobile, ma dalla filosofia per console.
Dalla filosofia da console mobile.
No, sono d'accordo, cioè 10 euro li vale tutti, nel senso che sì, perché è Mario, nel senso, se calcolo che costavano 4,99, quindi 5, quelli su Rayman, è un po' costoso, mm-hmm, come proposta, che è simile. C'è da dire che c'è tutta la parte, come diceva Marco, online, tra virgolette, di sfida con gli altri giocatori, che non ha la sua controparte di Ubisoft, ma per il resto è simile come gioco. Però devo dire che è interessante, cioè io ci ho giocato
e il problema secondo me nasce dal fatto che oggi purtroppo, per fortuna, il mondo dei mobile è capeggiato dai free to play, e che quindi quando un'azienda ti viene a chiedere 10 euro per pagare un gioco, per avere, diciamo, la sua versione completa, sembra quasi che ti dicano che tua mamma è una mignotta, e invece
sì, in realtà
cioè non è la concezione del fatto che oggi, almeno ripeto, su mobile, chiedere dei soldi per un gioco, ovvero non proportelo gratuitamente con poi delle microtransazioni opzionali, è qualcosa che non viene visto bene dal pubblico, e quindi il pubblico è composto da stronzi.
Sì, tendenzialmente sì, perché alla fine, se la proposta è buona, cioè altro che 10 certo. euro, cioè ci puoi giocare una vita e mezza rimanendo soddisfatto, secondo me. Ma la domanda a cui non so se nessuno saprà rispondere: quando uscirà per Android, potremmo essere amici del cuore oppure no?
Ah, questo non ho idea. Ma oddio, teoricamente non vedo perché non dovremmo, cioè essendo su server Nintendo, suppongo, cioè che io compia la mia run su iOS e su Android, perché sono barbone, non vedo cosa possa cambiare.
Sì, alla fine era un po' come Razzle, che era possibile giocarlo, esatto, tra piattaforme diverse.
Esatto. Basta che ti fanno fare il profilo del gioco e il
comunque fatto. Cioè, di tutti, solo Cure è venuto a Lucca quest'anno, pezzi di merda.
Io dovevo venire, è come i concerti dei Muse, cioè già i biglietti in mano e poi non sono riuscito, sono dovuto andare a fare un corso per lavoro all'ultimo, non ci riuscirò a venire a sta cazzo di Lucca prima o poi in vita mia. Bene. Ma senti un po', Alessandro, qual era l'altra domanda che dovevamo fare a Farenz, che abbiamo detto 3 minuti fa e mi sono già dimenticato?
Oh, cazzo.
Era su Resident Evil.
Cosa dobbiamo chiedere?
Domani esce.
Sì, domani esce. Grandi, ecco. Belle prime impressioni. No, però la domanda è la seguente.
Perché prima stavamo parlando del fatto che col visore sembra. Cioè, sembra che faccia particolarmente paura. E noi diciamo, visto che tu sei un cuore di tenebra, cosa ne pensi
riguardo? Abbiamo?
3 minuti.
Perfetto. Allora, la domanda è interessante perché per combinazione proprio questo weekend, in previsione dell'uscita imminente di Resident Evil 7, ho provato la demo The Beginning Hour, no?
Sì.
Ho un fischio nell'orecchio che è, guarda, è simpaticissimo.
Vai dall'otorino. Il
trapano dal dentista. Esatto. E ovviamente l'ho provata col VR, no? E ti dico la verità che certe cose mi hanno fatto un attimo cacare sotto, ma perché erano, adesso ovviamente non spoilerò, anche se stiamo parlando di una sottospecie di demo, di capitolo introduttivo, però mi hanno più diciamo spaventato delle cose che non ti aspettavi, no? Nel classico, non so, l'oggetto che cade o il mostro che ti arriva alle spalle, assolutamente, delle cose che non ti saresti mai aspettato di vedere in quella particolare situazione, difficile da descrivere senza entrare nel merito, no? Comunque sembra positivo e soprattutto finalmente posso ammettere di trovare un gioco per VR di cui, diciamo, di tutta la libreria presente, grazie alle demo sullo store, ho provato quasi tutti i giochi e quelli che non mi fanno sboccare sono pochi.
Sì.
Direi un 40%, perché io l'anno scorso, quando al Games Week avevo provato il VR per la prima volta, anzi nel 2015, e con il gioco, quello delle navicelle, no? Eve Valkyrie, lì come cazzo si chiama,
sì,
non ho avuto nessun problema, quindi ho fatto il figo, no? Cioè vai, minchia, la realtà virtuale non mi fa una sega, minchia. Poi quando mi ha comprato il VR mia moglie a dicembre praticamente, insomma, ci sono dei giochi che veramente devo staccare il casco perché sto male come un cane.
E invece questo no.
Questo no.
Che assurdamente avrei dato come molto papabile io.
In realtà in prima persona, quindi...
lo so, però sai, è quello che ti dà fastidio. Cioè, il fatto, guarda, che tu muovi sia il personaggio che la testa, no? Cioè,
Esatto. Secondo me è proprio quello. Cioè, a parte giochi particolari tipo Drive Club, che quello proprio sono riuscito a fare 2 giri di pista e poi ho dovuto farmi un bidet quasi. I giochi peggiori da quel punto di vista lì sono stati tipo Here They Lie, che come filosofia può essere similare a Resident Evil, nel senso che è un survival horror in prima persona, e cazzo, stavo male veramente parecchio, no? Quindi pensavo che più lento andassi in un videogioco, cioè in questo caso camminando, peggiore fosse la sensazione. Poi però ho provato anche giochi più veloci tipo Riggs e non sono riuscito ad arrivare alla fine del tutorial, o altri invece appunto più veloci, come ho riprovato Eve Valkyrie e coso Red, per dire, che sono giochi velocissimi, non mi danno nessun problema. Insomma, secondo me varia molto.
Non dipende, secondo me allora non dipende tanto appunto dalla velocità del gioco quanto probabilmente dalla risposta occhio movimento.
Secondo me è difficile, cioè mai prima d'ora siamo giunti di fronte ad una periferica, se vogliamo chiamarla così, i cui effetti sul videogiocatore sono così soggettivi. sia da persona a persona e anche da videogioco a videogioco.
Mm-hmm. Quindi concludendo, lo giocherai per VR Resident Evil 7?
Sì, sicuramente.
Ok, facci sapere se finisci nel reparto epilessie.
No, perché questo cioè, mi potrebbe convincere a prendere la VR, sta cosa, lo dico.
Bene, diventerete tutti e due degli estraniati alla Black Mirror che ci fanno gli esperimenti sopra. Molto, sì, molto bene. Farenz, grazie. Ci grazie sentiamo la prossima volta. E
ciao,
a presto,
ciao a
mi
tutti,
raccomando.
Ciao,
stai nerd.
Ciao, Farenz.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you.
Sì, è venuta la volta di parlare per l'ennesima volta di The Binding of Isaac. Ce ne parla Alessandro in una particolare versione mobile.
Non mi vanno gli effetti, Kurt. Sono tristissimo.
Meno male, almeno sei un po' meno molesto per un po'. Vai. Ah,
okay. Era una scherzone.
No, adesso vanno. Allora, The Binding of Isaac per mobile, ovvero il nostro giochino, il mio giochino preferito su PlayStation 4, arriva anche nella App Apple Store per la modica cifra di 14,99, ovvero il quindicello, abbastanza bruttino.
Sì, su mobile.
Ti sei sentito in debito?
Sono
a livello
in debito,
di coscienza.
Ho comprato bam, così al volo. Allora, innanzitutto è un porting della versione Rebirth, non Afterbirth, quindi quello che è uscito inizialmente su PlayStation 4. Ottimo gioco. È stato trasposto in maniera egregia sui dispositivi più recenti, come il mio iPhone 7 gira da Dio, su un iPad Retina di prima generazione va alla cazzo di cane, non vi conviene giocarlo perché è talmente scattoso e lento.
C'è l'obsolescenza programmata.
No, perché non regge, semplicemente perché veramente fa un po' schifo. E niente, è un porting fatto veramente bene, valido. Tutti gli appassionati, se sono interessati, posso consigliare di scaricarlo. Ma dobbiamo stare attenti ad una cosa, ovvero che i comandi sono ovviamente particolarmente complicati. I due analogici sono simulati, quindi sul touchpad. E quindi sono più difficili da gestire non avendo il feedback sensoriale. Non è incredibilmente una merda come in certi FPS che avevo giocato, ma non è un granché.
Non è come giocarlo con una logica.
Assolutamente no, quindi vi consiglio di prendere o un pad Bluetooth, oppure se proprio non avete voglia o sbatti e non volete spendere altri soldi, vi devo consigliare di come impostare le options, ovvero avete delle opzioni in più, ovvero touch mode, potete impostarlo su 1 o su 2, quindi il 2 immagino aumenti la sensibilità, infatti lo trovo più reattivo, mentre nella prima sensibilità c'è un lag di risposta, almeno a mio parere. Sembra sempre di scivolare un po' sul ghiaccio. Avete questa impressione? Mentre col Touch 2 è un pochino più reattivo. E quindi assolutamente impostatelo così se siete degli smanettoni. Un'altra cosa da impostare che potete scegliere è l'aim lock, ovvero lo spara-spara, fisso o non fisso. Io lo lasciatelo non fisso, a mio parere. Cioè fisso vuol dire che quando digitate a destra continua a sparare a destra, poi in alto continua a sparare in alto e così via, mentre off spara sempre nella direzione in cui girate. È più simile alla versione,
alla controparte console
rispetto ad altre cose. Per il resto è esattamente il gioco che tutti conosciamo e quindi da portare avanti. 15 peraltro... euro forse non li valeva, era meglio 9,99 euro, mi pare, essendo un gioco da mobile, però c'è da dire che è il gioco di Isaac.
Che se
completo.
Tu avessi il controller, quello tipo di Seb,
puoi giocarlo al 100%, quindi in effetti costa 20, e 24 costava.
Cross save 0,
però per tutti i mega appassionati ce ne sono tantissimi da acquistare, a mio parere.
Molto bene, allora sono in giro in questi giorni con i loro concerti, Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
Empty street. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Welcome back!
Welcome back e andiamo col Day Ones!
Nuovo jingle, subito così.
Allora, siamo i champion di Resident Evil 7, di cui abbiamo ampiamente parlato. Ebbene sì, esce domani, quindi giocatelo, mettete il VR, cagatevi addosso e poi andate a lamentarvi.
Postate gli screenshot delle mutande marroni
dal neurologo che vi ricovererà. Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, che cos'è sta roba? No, quante
guarda,
cazzo ne fanno uscire?
Hanno è diventata una pagliacciata.
No, guarda, veramente, io non ho più parole.
Ma è una pagliacciata.
Square Enix non ho più parole.
Ma cos'è questa cosa?
Allora, è una raccolta di merda di giochi già usciti più un capitolo esclusivo che fa da prologo a Kingdom Hearts 3, che nemmeno si sa quando esce.
Ma c'è anche l'uno?
No,
proprio rotto il cazzo. Cioè, nel senso, 2.8
sono tipo episodi che erano usciti mobile o per 3DS.
Ma non hanno i soldi per produrre un fottuto gioco?
Ma cazzo, ma sai, è da più di 10 anni che è lavorazione.
Sì, ma poi quello dico, ma non hanno i soldi per produrre un gioco di merda? Non ce li hanno questi soldi?
Secondo me ne fanno tanti di soldi. Double G. E allora, invece, a Seb gli ispira un botto Yakuza 0.
Sì, allora, è un prequel di tutti gli altri Yakuza, al capostipite uscì su PS2. Questo uscirà appunto sia su PS3 che su PS4 domani, ed è ambientato a Tokyo, in parte a Tokyo, in parte ad Osaka, e sembra davvero figo, sembra che sia il capitolo giusto per cominciare a provare questa serie.
Ma ci sono i gangsta?
E' certo. Yeah. Però giapponesi. Quindi bisogna fare la versione giapponese. No, sembra veramente figo, ragazzi. Io ho visto qualche cosa, qualche recensione, qualche gameplay, e sembra, ragazzi, mi è piaciuto tantissimo, stilisticamente parlando, a livello di gameplay. E pare anche che sia un gioco con le palle dal punto di vista della
essendo della Sega, si può giocare ai giochi arcade.
Agli arcadoni, tipo Outrun.
Tutto il clima del Fakal.
Ok, e bene. Poi
c'è anche Digimon World Next Order.
Oh, ne ordino 3 copie e le regalo a tutti i miei amici.
Ma che è sta cagata?
Beh, è un nuovo gioco sui Digimon. Che sono ancora vivi.
Chi dice che sono più belle di Pokémon merita solo schiaffi.
Esatto.
Sei sei uno di quelli che dice
il fiurto.
Ma perché, madonna.
Poi esce anche questo Tales of Berseria, ovvero storie di Berseria.
Seguito di Tale of Zestiria, no?
No, sono tutti indipendenti.
Ah, vabbè,
però fa parte della stessa
di quel mondo
universo.
Lì a Fiurto gli piace, accarezzare gli scroti e questo. questo anime.
Puntata del cazzo.
Ebbene, tripletta, 4. Bene, allora ragazzi, io direi che per questa settimana potreste tranquillamente accarezzare anche voi gli scroti, giocare quello che volete, farci sapere sui nostri contatti, la nostra mail, unasettimananerd@gmail.com, il nostro Facebook, tutto quello che volete, se vi piace, se non vi piace. Salutate tutti Alessandro in coro.
Ciao Alessandro.
Ci rivediamo tra un mese, fai buone vacanze, magari una volta ci colleghiamo dal Vietnam in diretta.
Chissà che connessioni
perché
ci
no?
saranno in Vietnam.
Siamo magari. 6 ore di differenza.
Ma magari ce la facciamo, quindi là sarà più o meno
notte
mezzogiorno
fonda.
O il contrario.
6 ore avanti.
Ah no, quindi notte fonda, vabbè, ma te non dormi, quindi
esatto,
si può fare.
A
settimana prossima e quindi
stay nerd!
Stings di da ba 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 ba.